sei dietro a quel muretto. Soldatino, non vuoi più parlare. Tappu, 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 tappu. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Tappu, 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 tappu. Dietro il ponte un cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 ta-ta.
Mille. 1914. Siamo a giovedì 17 novembre 2016. In attesa di avere il supporto, che poi è il perno di questa trasmissione, che chiaramente arriverà. E, non so cosa fare, nel senso che potrei farvi anche ascoltare qualche canzone, ma giustamente, no, qualcosa c'è, la vedo, c'è già salvata, intendo, e quindi vabbè, magari vi faccio anche ascoltare qualcosa. Nel frattempo ci aggiorniamo, perché sono 15 giorni che è saltata la trasmissione. A me spiace, perché giovedì scorso avrei dato delle indicazioni per chi a Padova avesse voluto partecipare a un centenario tutto sommato importante, veramente importante, perché nella nostra narrazione dal basso questo fatto non riempie solo le pagine della storia ufficiale, ma anche quella della popolazione tutta, dell'umanità. L'11 novembre 1916, e infatti, ed è arrivato finalmente anche il nostro perno, l'11 novembre 1916 avviene un fatto a Padova che è stato fondamentale, perché l'11 novembre cade, Padova ha subito, vabbè, essendo città del fronte, sul fronte, ha subito diversi bombardamenti, si parla almeno di 19.
Se parla di bombardamenti, buonasera a tutti gli ascoltatori, scusate il ritardo, ma purtroppo...
E 1914 adesso, esatto, è al completo.
Si è parlato di bombardamenti.
Esatto.
Purtroppo, quindi, sì, ne abbiamo subiti.
Sono 19 bombardamenti su Padova, 200 e rotti bombe, però quella che è rimasta nel cuore, perché poi è successo un fatto analogo poi nella Seconda Guerra Mondiale, ma rimaniamo nella prima... Nella prima guerra mondiale c'è, chiaramente è una città fortificata, Padova, dal Rinascimento, cioè 1500, e anche prima c'erano anche le mura trecentesche, però vabbè, e parliamo della fortificazione che c'è ancora, ancora visibile, le mura, bla bla bla, i torrioni, e c'era un torrione, il torrione, e c'è tuttora, il torrione della Gatta, cosiddetto, bastione della Gatta, che... veniva usato, come altri punti delle mura, come rifugio antiaereo. E venne usato anche questo, quella sera, perché fu alla sera il bombardamento. L'avviso arrivò solo pochi minuti prima, intorno alle 19:30, 19:40, e il bombardamento avvenne alle 19:50, quindi i civili, che non si chiamavano civili, non combattenti, che si trovavano, donne e bambini fondamentalmente, vecchi eccetera, che si trovavano nei paraggi di Piazza Mazzini, accorsero a questo, in questo rifugio, alla casamatta, e la bomba cadde proprio nel punto in cui si trovavano queste persone, che non potevano andare all'interno del bastione perché era allagato da delle piene che c'erano state nei giorni precedenti. Infatti i 93 morti e gli oltre 20 feriti, non mi ricordo, 26 feriti,
annegarono.
Sì, molti annegarono nel bastione allagato. Per cui, questo perché ce lo ricordiamo, a parte per i civili? Ho trovato che, in effetti, perché ce lo ricordiamo? Perché in realtà questo bombardamento venne intanto censurato dalla stampa.
C'è anche un piccolo particolare, che è una cosa che ci siamo dimenticati sovente: i bombardamenti aerei durante la prima guerra mondiale avevano un particolare, una cosa che li favoriva. Non era come durante la seconda guerra mondiale, che c'era l'oscuramento. Nella prima guerra mondiale le città erano illuminate a giorno, quindi l'aereo austriaco
era una conquista recente pure quella, per cui
tanto è vero che difatti un altro bombardamento è tanto ignoto, che anche Napoli venne bombardata da dei aerostati partiti dalla Bulgaria, questi in questo caso tedeschi. Però purtroppo durante la prima guerra mondiale, come dici tu, che subì bombardamento appunto Padova, che c'è ancora qualche monumento anche in zona industriale Camin, che non è, che è vicino al cippo di Partigiani, c'è questo monumento che ricorda appunto la caduta di una bomba austro-ungarica, tal dei tali.
Ma lì furono 93 morti quell'11 novembre.
Tu che sei anche già più adottiva padovana di me, ti ricorderai che c'è anche il quartiere Raggio di Sole, dove la bomba c'entrò in pieno l'apertura.
C'entrò in pieno l'apertura. Siamo un fatto veramente analogo. Quasi quasi, signori signori, semmai ci sarà un altro bombardamento a Padova, no, i bastioni sono pericolosissimi, riescono
ma
a centrare.
Ma chissà, magari se appunto avevano visto qualcosa di,
però,
che poteva essere di loro interesse militare.
Allora, no, è qua, ho trovato una cosa interessante, appunto, il fatto che intanto la stampa tacque il più possibile.
Chiaro.
Su questo avvenimento. In Italia qualcosa dovette uscire, ma anche all'estero non tanto. Non c'era internet, chiaramente, però magari i più giovani lo danno per scontato che ci fosse, ma la notizia invece si diffuse anche a livello internazionale e destò un grande scalpore, nel senso che inorridirono a sapere che 93 civili, non li chiamavano civili, non combattenti, tra donne e bambini, il 30% dei morti, di questi 93 morti, sono sotto i 16 anni, quindi giovanissimi e bambini.
Consideriamo che purtroppo tanti adulti, chiamiamoli così, da dove loro erano già al fronte, erano già da un'altra parte, da un'altra fossa, diciamo.
Sì, erano in altre fosse.
Però comunque effettivamente hai fatto bene a ricordare questo evento.
E questo destò talmente tanto scalpore che in effetti io ho letto hanno sospeso i bombardamenti per quasi un anno. Allora, mi sono andata a leggere un attimo e ad approfondire un po' questa cosa, perché a me non risultava che avessero sospeso chissà quali bombardamenti. E arriviamo alla parte, quella religiosa, perché da metà dell'Ottocento il fatto che si potessero uccidere non combattenti è stato un tema che ha iniziato a prendere parte nelle discussioni tra intellettuali, soprattutto perché nella Chiesa, c'è tutta la cosa morale, no? Non è che voglio uccidere, cazzo, è uno dei comandamenti più importanti, non uccidere. Per cui, come cazzo lo giustifichi? Allora, un conto tra soldati, ma com'è che un militare addestrato per uccidere va ad uccidere un non militare, un non combattente, un civile, come lo chiamiamo noi oggi?
Purtroppo.
Come lo giustifichi? Allora, Beh, chiaramente ci sono millenni che, di intellettuali che hanno pensato a trovare delle giustificazioni, ne hanno trovate già un casino, cioè il tema è serio, andrebbe approfondito con chi lo conosce. Però effettivamente da metà dell'Ottocento iniziano a venire fuori degli scritti spesso e volentieri secretati, cioè secretati un mica tanto, comunque che giravano tra l'elite, quindi che ne so, dispacci diplomatici, convegni tra personalità di vario grado, eccetera, insomma, non a livello popolare, cominciano le riflessioni sulla divisione combattenti, non combattenti e soprattutto tra colpevoli e innocenti. Vedi un po'.
Oh mio Dio.
E quindi, quando arriva quel bombardamento e c'era già stato un anno di guerra ed erano già state colpite Venezia e tante altre
città. Sì, a Venezia c'è ancora, per chi non mi ricordo in quale calle, in quale sestriere cosiddetto, c'è ancora un gingillo da più di quasi 2 metri di una torpedine aerea austro-ungarica che non esplose. Cioè ancora è incastonata a qualche parte, per ne ricordo.
Adesso non mi ricordo, ma l'ho guardata proprio oggi tutta sta storia, perché i bombardamenti in Italia, soprattutto in Italia, coinvolsero, oltre ai civili, anche le chiese, con tanto di
mega
freschi, eccetera, eccetera, di valore inestimabile.
Vedi Mantegna.
Tiepolo anche, eccetera, che sono stati cancellati da questi bombardamenti. Quindi la Chiesa iniziò a mandare una serie di dispacci diplomatici
perché comunque era paese neutrale,
di bombardamenti sulle città, soprattutto italiane. Addirittura, cosa è successo? Meno nel 1917, i tedeschi si lamentarono di questo interessamento del Vaticano rispetto ai bombardamenti sulle città italiane. Dico, scusa, qua ci bombardano centinaia di morti, eccetera, e non dite una parola, là meno morti, e siete là a tirare già. E questi risposero che in effetti...
Sempre diplomaticamente.
No, dal Germania non era arrivata nessuna segnalazione, invece dall'Italia ne arrivavano tante, quindi loro si erano preoccupati.
Sì, ma perché appunto l'Italia era raggiungibile, perché comunque gli austriaci avevano i loro campi di aviazione tipo Campo Formido, nel Friuli avevano dei aeroporti abbastanza vicini, in ultima difatti alcuni addirittura erano a Mansue, quindi provincia di Treviso. Però quella dei bombardamenti austro-ungarici fu favorita appunto dall'illuminazione, questa conquista
del progresso. No.
Quindi i piloti austro-ungarici, per nostra fortuna diciamo così, che erano ancora rudimentali le bombe, quindi dovevano essere sganciate a mano, era un po'
questa
casino.
Questa è stata una delle critiche che, allora, questo non è un dibattito sterile, è una cosa fondamentale che forse varrebbe la pena anche di approfondire seriamente con qualche vaticanista, perché, o comunque qualcuno che è esperto in questo tipo di storia, perché il zitto, siamo sempre nel linguaggio diplomatico, Lucky, quindi quando tu leggi una frase in diplomazia devi riuscire a beccare le frasi sottointese da quelle parole.
Sì, no? Sì,
perché
come
quasi mai quelle parole vanno intese letteralmente. E lo scambio diplomatico che c'è stato in quegli anni sulle sorti degli innocenti coinvolgeva anche quello che dici tu, cioè il fatto che il bombardamento non era preciso, cioè non era possibile controllare il proiettile, la bomba, e quindi era disumano, cioè non era corretto, era sleale. E arriviamo con questo pensiero ai bombardamenti, che scusate se rido, però, cioè ai bombardamenti chirurgici delle guerre contemporanee, no? Per cui adesso per il Papa va tutto bene, no? Perché sono chirurgici.
E le bombe sono intelligenti adesso.
Esatto, esatto.
Prima però ti bussano sulla porta.
Abbiamo capito così da dove viene, perché è stato così importante arrivare a stabilire che le bombe cadono dove vogliamo e non dove non vogliamo. Proprio per fare questa distinzione. Cioè, non vengono colpiti innocenti. Se la bomba cade lì è perché lì c'è qualcosa di militare o militarmente significativo. Per cui poche palle, no? Dopodiché la distinzione militari-civili è roba moderna. Dopodiché noi abbiamo le parole oggi di un papa che, cioè, io veramente tutte le volte che lo sento parlare dico, cazzo, questo è un compagno, no?
Sì.
Non lo è affatto, sappiamo da dove viene, qual è la sua storia, per cui no, non ci mischiamo. Però anche lì, per sfatare ogni tanto le dichiarazioni anche di questo papa, no, umane, umanitarie, eccetera, nel momento in cui dice l'ISIS per quello che fa è pericoloso, quindi è giusto fermarlo, ed è stata una sua dichiarazione di qualche tempo fa, quel fermarlo, siamo sempre al linguaggio diplomatico, non va inteso confermarlo, ma... Quindi cosa è giusto fare? È giusto bombardare? È giusto... Cosa, cioè, qual è,
sì,
qual è,
diciamo,
il senso
di fermarlo? È vago.
Esatto.
È vago, è molto vago.
E questa vaghezza ce la portiamo dietro proprio da un secolo. Perché... Da un secolo e mezzo, perché da metà 800 inizia
appunto,
il ragionamento.
Dato
su
che
questi...
hai tirato fuori il discorso del bastione della gatta, ricordiamo che quel bastione era quello dove gli imperiali nel 1500 tentarono, tutta la palla della Lega di Cambrai, dicendo che tentarono di espugnare Venezia, che tentarono di strappare Padova,
cioè motivo palle, per cui esiste, esistano le mura,
esatto, sì. E venne bombardato, sì, all'epoca dalle artiglierie,
sì,
dalle artiglierie imperiali, che schiantarono proiettili su proiettili, che dopo tra l'altro i proiettili non esplosi, comunque quelli recuperati venivano usati per sparare addosso agli imperiali. C'era questo scambio di favori,
sì, è interessante
le... anche perché
tra l'altro Padova risulta una città fortificata, c'era anche questa discriminazione tra i papa e le diplomazie dell'epoca, la città aperta, in difesa, e la città fortificata, erano due obiettivi diversi, colpire una città fortificata tutto sommato...
Beh, è un po' come venne dichiarata Roma durante l'occupazione tedesca, Roma città aperta, dove in teoria non c'erano interessi militari, ma solo truppe in transito. Però Padova invece venne
picchiata.
Padova
venne
noi picchiata
eravamo
comunque,
sul fronte in realtà.
Sì, sì, no, ma comunque appunto il bombardamento aereo della prima guerra mondiale fu uno dei preludi di quello che dopo.
Ho trovato un'ultima chicca. Adesso tutto ciò secondo me andrebbe approfondito seriamente, perché nelle parole di oggi, che si scambiano oggi per giustificare i massacri, troviamo l'eco di quello che è stato. E quindi quello che stiamo... facendo emergere, le voci che lasciamo ancora ascoltare oggi servono per capire le voci di oggi, perché quando ci dicono A quasi mai intendono A, quasi sempre Z con un bel calcio nel culo. Allora, l'altra chicca legata sempre a questo fatto dell'UDC, no, l'ho raccontato perché avessimo fatto la trasmissione settimana scorsa, che purtroppo è saltata per un imprevisto mio, e avrei dato gli appuntamenti perché c'era per il centenario c'era l'apertura di questo sacello dove ci sono tutti i nomi delle vittime, la
pace.
Classica frase, no sotto il bastione,
cioè,
che adesso hanno fatto l'acquedotto subito dopo
la guerra.
E sotto sono riusciti a ricavare questo sacello dove c'è il ricordo di questa strage.
Disgraziatamente le bombe, purtroppo.
E chiaramente non è aperto tutti i giorni, no?
No, chiaramente.
Però
no.
Basta contattare il comitato delle mura di Padova e lo aprono. E chiaramente per il centenario, quindi questo venerdì, sabato e domenica appena passati, c'erano gli orari di apertura per andarlo a vedere. Vabbè, in ogni caso, comunque si può andare a vedere lo stesso. C'è una chicca legata a questa costruzione, che appunto è stata fatta dopo la prima guerra mondiale, dell'acquedotto e il sacello.
Sì.
Sai quando fu inaugurata?
No.
Nel 1925, quando, non mi ricordo la data esatta, quando a Padova vennero Cadorna e Diaz a prendere la cosa lì, l'onorificenza.
La cittadinanza onoraria.
No, ma è quella ancora peggio, quella del cavaliere, le chiavi del cavaliere.
Sì.
Insomma... consegnato questa onorificenza, sì, questa roba qua,
roba del genere.
Quindi in piena epoca fascista, inaugurarono questo sacello,
no,
che veramente è una presa in giro doppia, no? Cioè quei 93 morti e 26 feriti. Un'altra piaga, hai capito? Cioè, no,
sì, no, ma comunque quella dei bombardamenti fu anche simpatica, per esempio appunto l'azione del Draken tedesco, che è partito pacificamente dalla Bulgaria, si attraversò tranquillo l'Adriatico, arrivando sopra Napoli illuminata a manetta, perché chiaramente l'obiettivo era il porto, dove comunque
attraccava. Esatto. Tra l'altro Napoli è
sì,
meravigliosa.
Esatto. Questo Draken arrivò tranquillo e pacifico, iniziò a scarellare le sue bombe, che fortunatamente per noi erano ancora non proprio, intanto non erano di grosso calibro, quindi però dovevano essere lanciate a mano. Difatti gli aviatori avevano anche, tra virgolette, le lanciavano con le mani, quindi dovevano con una mano cercare di tenere la cloche e con un'altra cercare di buttare la bomba. Però gli effetti purtroppo si videro, che comunque in ogni caso dove cadevano facevano disgraziatamente il loro dovere.
Cioè, guarda le pietre lanciate dal cavalcavia,
purtroppo,
dai ragazzini.
Venezia, appunto, come dici tu, abbiamo detto, ricordiamo che c'è questa torpedina aerea di oltre, era già grossa, quella già oltre quasi 2 metri di bomba aerea che è caduta e inesplosa. L'hanno raccolta, restaurata e messa sopra un piedestallo a ricordare appunto quelle disgraziate bombe. Però gli austriaci avevano iniziato a mangiare la foglia su questo discorso.
Allora, guarda, io un'ultima chicca che ho trovato, perché poi appunto leggendo poi su questi aviatori eccetera eccetera, la prima aviazione, una delle cose che mi ha stupito, che l'ho trovata, adesso non mi ricordo perché l'hanno data a uno mi sembra proprio un aviatore l'ultima, no, forse era fregata di navi, non mi ricordo più, comunque era uno delle onorificenze dell'impero austro-ungarico più importanti.
Era l'ordine del Toson d'Oro.
No, l'ordine cavalleresco di Maria Teresa. Che è caduto proprio con l'impero austro-ungarico, quindi proprio nel 17
sì, sì,
è stata
sì.
data l'ultima medaglia, l'ultima croce d'oro, e croces no, non è d'oro, è bianca, smaltata, con
con dei cose, esatto, fortitudine.
E coraggio. Sai chi veniva data? Agli ufficiali, vabbè, era riservata agli ufficiali, però potevi diventare ufficiale al di là della nascita, del rango, eccetera.
Esatto.
Se da ufficiale tu compivi qualche cosa di ardito e di significativo, anche disubbidendo agli ordini, ricevevi questa onorificenza, che tra l'altro ti proiettava diretto nella corte austriaca, no?
Sì, c'era anche un altro ordine che era il Toson d'Oro, che là diventavi praticamente membro, cioè, come dici tu, sì. E avevano queste onorificenze.
La cosa che mi ha stupito è che proprio quella veniva data a chi disubbidiva, però facendo una cosa gloriosa, insomma. Cioè, se disubbidivi per disertare, no, però se disubbidivi per fare qualcosa di migliore dell'ordine che ti era stato impartito.
Sì, praticamente l'impero austro-ungarico aveva la meritocrazia.
Riconosceva anche la disubbidienza. È pazzesco, perché è una dei cardini dell'esercito, no? Cioè l'ubbidienza non si tocca.
Ma si vede che
però avevano capito che forse ogni tanto, perché questa è un'altra critica che ho trovato su una delle campagne che però io continuo a portare avanti, perché togliere il nome di Cadorna dalle nostre vie, dalle nostre piazze è un buon inizio.
Che ce l'abbiamo anche vicino a Prato della Valle.
Ce l'abbiamo dappertutto, Cadorna, tra le piazze e le vie più importanti di ogni città. Vabbè, è solo un inizio, chiaramente, perché è solo un inizio? Perché chiaramente di Cadorna non ce n'è stato uno, e non ce ne sono stati solo in Italia. Cioè, tutti gli eserciti avevano dei Cadorna dentro, qualche ufficiale che ha detto e fatto cazzate e che ha mandato a morire inutilmente i suoi soldati, no?
Beh, questo l'abbiamo visto anche tipo Joffre,
infatti c'è caricature di questi ufficiali, di questi generali, ne abbiamo in tutti i paesi.
L'abbiamo visto anche il film Orizzonti di Gloria, che appunto cita il problema delle fucilazioni sommarie.
Poi chiaramente, perché parliamo di Cadorna e di quelli italiani? Perché le cifre che abbiamo avuto nell'esercito italiano non si sono avute in nessun altro esercito. Quindi, cioè, il nostro è stato esemplare da questo punto di vista, e quindi anche i nostri ufficiali e generali capestro. Però il discorso è che finché dura tutto sto mito, hai capito? Della guerra, dell'eroe in guerra, cos'è il sangue lavacro dell'umanità,
sì.
E tutte queste puttanate, non abbiamo sconfitto né i Cadorna né tutti sti scempi di
purtroppo là, appunto, anche durante i vari fronti, come abbiamo ben capito, cioè, abbiamo visto capito cosa voleva dire, la paura che invece poteva tramutarsi in coraggio, perché le armi in mano le avevi e bastava voltare il caricatore, come abbiamo sempre detto. Però il problema è che gli italiani non si capisce mai perché questo istinto di paura, nonostante in quel momento...
Allora, no, più andiamo avanti, Lucky, e più mi rendo conto che noi stiamo dando voce alla maggioranza, Dio Bono. E non è stata una minoranza quella che ha disertato, quella che si è ribellata. Perché non è stata una minoranza? È stata una minoranza quella che ci è riuscita. Ma quelli che ci hanno provato, quelli che hanno covato odio nei confronti delle gerarchie, dello Stato, perché cazzo non siamo riusciti a fare uno Stato da 150 anni che siamo uniti e più? Perché forse sin dai primi decenni di questa Unità d'Italia, forse sin all'indomani dell'Unità d'Italia, tutta una serie di rancori si sono assommati fino ad arrivare a una sfiducia totale nei confronti di uno Stato che non ti riconosce in niente. Non sono state riconosciute le istanze delle guerre di indipendenza, non sono state riconosciute, non è stata riconosciuta la dignità di un cazzo, non è stato questo Stato ha rappresentato per molti semplicemente un fallimento, un tradimento, uno schifo, voglio dire, non è una storia di pochi. Quella che stiamo...
È una storia di molti,
è
purtroppo.
La storia dei tanti. E allora io dico, porca miseria, se non ci fosse stato il fascismo, questa storia probabilmente sarebbe emersa prima. Abbiamo avuto il fascismo in Italia non significa fascismo in Italia, significa tutto l'autoritarismo che è sbocciato in quegli anni ovunque, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in
Germania.
E in Germania e in Italia si è dimostrato in tutta lo stesso Stalin, la figura di Stalin non è spiegabile se non mettendola nel suo periodo storico. E non ce n'era uno che valesse tanto più o meno degli altri. Erano tutte delle schifezze che disprezzavano la vita umana in tutte le sue forme. Tutti. E quindi in quegli anni lì abbiamo perso un casino di strada, perché tutto quello che avevamo fatto dal 1840-48
poi
in avanti è stato cancellato da quei due decenni in cui hanno preso in mano il potere delle persone dal gran carisma, senz'altro, che però hanno portato a morte non solo l'essere umano, cioè gli esseri umani in guerra, e i civili e non civili, eccetera. Hanno portato proprio a morte il concetto di umanità che era venuto fuori nel corso dell'Ottocento.
Carne da macello.
Sì, da essere cittadini, esseri umani con dignità, con valori, con sogni, siamo diventati carne da macello. Ci reggevamo nell'Ottocento con questi valori sopra già una montagna di cadaveri che facevamo e di schifezze che facevamo in Asia, in Africa, lontano dagli occhi, in America Latina. Quando l'abbiamo portata qui da noi, in Europa soprattutto, la cosa è diventata lampante, ma a quel punto è stato annientato.
Difatti non si capisce ancora, anch'io stesso non riesco a capire appunto come tanta gente è riuscita a farsi massacrare in maniera così imbelle in nome di un non si capisce chissà cosa.
E perché oggi abbiamo tutto. Abbiamo veramente tutto, conoscenze, mezzi di comunicazione, ormai i mezzi di comunicazione di massa non sono più i giornali dei coglioni che scrivono le veline, i video delle puttanelle che non sto parlando di genere femminile, sto parlando di un tipo di vendita di se stessi,
mercimonio,
no? Che leggono le veline. Ormai abbiamo internet, cribbio, abbiamo un sacco di conoscenze di tutti i tipi, tecniche, di tutti i tipi, e siamo ancora dietro ai Trump, Berlusconi, chi cazzo c'è, Merkel, io ci metto anche, però, al di là dei populisti e degli imprenditori mafiosi, io ci metto proprio anche i cosiddetti democratici, no? Siamo ancora dietro a sti qui, non abbiamo ancora idea che possiamo governarci da soli, tanto più merda di come fanno loro, come possiamo fare noi? Adesso abbiamo uno che ha i bottoncini della guerra nucleare davanti, no? Che può premerli per sbaglio.
Beh, difatti, basta guardare quello che hanno appena letto in America.
Se guardiamo, cioè...
Il che non riesco a capire, una popolazione composta prevalentemente di povera gente, perché non è che gli americani siano tutti ricchi, non riesco a capire come sono riusciti a dare adito a eleggere Trump.
Perché la povertà ormai non fa più rima con una cultura popolare o contadina o operaia che sia. Ormai la povertà fa rima con ignoranza, e l'ignoranza, che è mancanza di ogni cultura, la cultura contadina è cultura, la cultura popolare è cultura, ma quando sei davanti all'ignoranza sei davanti alla mancanza di cultura. Quando sei oggi davanti a un ignorante sei davanti a una persona che non ha mezzi. Non ha mezzi di
sostentamento, di tutto,
di niente,
nulla.
Quindi il primo che gli dice ti porto io, via dietro. Però il problema non è nemmeno questo, è che ormai mettere un bifolco qualunque statunitense che ha votato Trump e Trump davanti ai bottoncini del nucleare è la stessa cosa.
Sì, si diverte come se fosse tipo videogioco.
Cioè, non è che corriamo più rischi,
è la PlayStation nucleare.
Se gli statunitensi si mettono ad autogestirsi, no? E eliminano il loro governo, non rischiamo di più. Se gli italiani si mettono ad autogovernarsi e cancellano il Parlamento italiano, non rischiamo di più di quello che stiamo già rischiando.
Ma assolutamente, anzi, di fatto una delle, tanto per stare in tema di governo italiano, l'ultima fascistissima legge è di 2 giorni fa, chiaramente, che praticamente adesso hanno inventato la storia che se non paghi il bollo dell'auto non puoi fare la revisione, devi andare a fare la revisione col bollo pagato, altrimenti non puoi fare la revisione. È una delle altre fascistissime leggi che hanno costruito questo governo di democratici, di Dem come si chiamano loro. Quindi vuol dire che ti costringono ancora di più a capestri, perché devono obbligarti a tirare fuori i soldi, ormai non sanno più cosa fare. E allora io vado col mio pensiero, chiaramente va a quei ragazzi che sono rimasti là stabili per sempre, e sperare che il loro pensiero si tramuti in azione di dire no, aspettate un attimo, cercate di vendicarci proprio nel, no, cioè,
qua
proprio dire ricordateci, qua proprio dice vendicarci, cioè,
vendicateci, no, il discorso,
perché
io ho letto anche, tu parli di questa legge e a me viene in mente il rapporto che è uscito poco tempo fa, se non addirittura pochi giorni fa, un bambino su 3 in Italia è a rischio povertà. Significa che un bambino su 3 in Italia non ha spazi per giocare,
non ha una casa, probabilmente non ha viveri,
sport.
Esatto.
No, la casa ce l'ha, però non è riscaldata d'inverno, non può giocare liberamente, non può studiare, non ha i giochi, non può studiare, non può fare sport perché costa, e quindi siamo tornati ma proprio
800.
In pieno nella società classista, quindi torna a essere straattuale Marx, perché siamo ritornati a chi ha i soldi può, chi non ha i soldi si impicca.
Allora
sto cazzo di paese che l'abbiamo fatto tutti, sto cazzo di paese che l'abbiamo difeso perché ognuno di noi avesse la dignità di vivere, adesso non possono dire che sono gli immigrati, se siamo arrivati a un bambino su 3 messo in queste condizioni in Italia oggi.
No, sono gli immigrati. No, sono immigrati, ma scherzi, Salvini ha detto che sono gli immigrati.
Vabbè, Salvini,
e purtroppo,
come tanti,
ma purtroppo è tutto il popolo italico che dice che ha problemi, che io vedo proprio delle manifestazioni.
Sì, ma il popolo italico cosa cazzo aspetta? Che buttiamo via gli immigrati? Bello, bello. E poi?
Sì,
pensa,
infatti,
che il problema si risolva?
No, ma assolutamente.
E questo è il discorso.
È lo classico specchietto dell'allodole.
È il classico specchietto dell'allodole, però noi continuiamo a credere a delle parole assolutamente vuote e le riempiamo col nostro sangue. Allora, questa cosa mi ha un po' fatto incazzare, per cui intanto aspettiamoci che 1914 prenda una bella svolta, perché siamo in tanti, là che ho cominciato a guardare bene in internet, siamo veramente in tanti a far uscire queste voci, queste storie, questa narrazione inizia a prendere in Italia, più punti ci sono, più associazioni, più quindi evidentemente si può usare di più. No?
Ma assolutamente, io sono veramente lieto di questa notizia, perché sono concordo nel dire quello che io in tanti anni ho sempre peregrinato, parlando in giro, quando andavo in giro per i musei, quando trovavo la comitiva, iniziavo a narrargli quello che c'era custodito dentro le vetrine di questi musei, perché purtroppo, come tante volte, i musei sono affidati a volontari, gente che poveretta, tra l'altro io devo anche lodare, perché gente che si prende la briga di tenere aperto, di tentare di dare una spiegazione, però tante volte, poveretti, non è magari una signora, cioè cerca di spiegarti, ma è dopo è quello che magari c'ha tipo un gottardo.
Quella sì, gente là. Ma capisci che sono parole staccate completamente dal vissuto quotidiano. Cioè, tu vai a casa e cosa vedi? Vedi le pubblicità di tutte ste persone strafighe, con tutte le robe strafighe, dell'ultima tecnologia, e vince chi c'ha di più.
Sì, no, ma assolutamente è quello per cui...
Come cazzo fai a capire quello che c'è nei musei?
Sì, no, ma appunto è per quello che appunto ci vuole qualcuno in giro, che qualche volta capita che va a spiegare effettivamente quello che tu hai davanti agli occhi, e devi fargli capire cosa si intende per guerra. La guerra non è solo, come dici tu, appunto, quello che io posso dire, questo nel metro, questa è una gavetta, quello è così. Io vi spiego, cioè cerco di spiegare anche cosa è successo a queste persone, cosa hanno patito e perché ancora continuano a patire tanti altri, perché non è finita la guerra è sempre in auge, purtroppo, come diceva Bedeschi, mi sembra, scrittore, narratore alpino, diceva anche lui, maledetta la guerra, no, era, scusate, era Rigoni Stern, che narrava l'incontro, addirittura cose che succedono nella guerra, che narra l'incontro appunto di un alpino che durante la ritirata di Russia trova suo padre, che pensavano disperso durante la guerra del 16 in Volinia. Era un Kaiserjäger, era stato arruolato tra le truppe trentine ed era scomparso, disperso, dato per disperso in Russia durante la campagna che fu d'orientale fino alla rivoluzione d'ottobre. Fatalità, questo gli è stato narrato, perché Rigoni Stern non era uno che si inventava le cose, questo gli è stato narrato da appunto questo alpino delle giudicarie, che ha trovato in mezzo alla bufera di neve un'isba. E questo vecchio che era dentro questa isba era niente un po' di meno che suo padre. Infatti suo padre disse: maledetta la guerra della razza caina. Quindi aveva ben capito lui cosa vuole dire la guerra. Poi,
e sentiamo che non era l'unico ad averlo capito. Quelli che non hanno capito un cazzo siamo ancora noi. Cioè, veramente siamo ancora noi. Ormai, appunto, non ci fa più specie vedere morti. Non ci fa più specie, appunto.
Difatti, una delle tante notizie, come dici tu, non è stato due giorni fa, lo stesso che leggevo una locandina volante, quando corro il motorino e butto l'occhio sulle edicole, le locandine sono fuori, che c'era scritto: colto da malore muore perché nessuno lo aiuta.
Sì, ma l'indifferenza, la stessa indifferenza che ci fa dire alla Consalvini, sì, respingiamo i migranti, no? Io quando sento l'Europa o l'Italia che va a, cos'è che è stato, l'ultima, hanno fatto l'accordo con non so che cazzo di stato africano, perché controllasse i confini e non facesse arrivare gli immigrati subsahariani,
il problema è...
E tu dici, scusami, ma noi andiamo a fare missioni all'estero, cioè andiamo diplomatica in questo caso, per metterci d'accordo con dei dittatori, perché non arrivino i migranti? Cioè noi dovremmo aprire, in come Europa e come Italia, delle inchieste per capire come cazzo è possibile che ne arrivino così pochi ai confini europei, perché con le guerre in giro per il mondo dovrebbero essere molti, molti di più quelli che arrivano.
Il problema è sovente che in qualche caso, che c'è qualche reporter, un freelance, diciamo, più che altro gente che veramente vuole fare informazione, ti narra che tanti di questi che non arrivano sono con le loro ossa, sono nel deserto.
Sì, e lo sappiamo fino a un certo punto, e sarebbe quella l'inchiesta. Io mi metto d'accordo sì con lo Stato africano, ma se tu me li lasci passare e se ne muore uno nel tuo cazzo di Stato, tu sei responsabile. E io che cosa faccio? Da Europa taglio i cazzo di rapporti commerciali. Non puoi, perché loro hanno il petrolio, hanno un sacco di materie prime, e quei minerali preziosi lì, con cui facciamo tutto. Cioè, no, e non puoi.
Chiaramente.
Però la vita umana oggi vale meno di un chip.
Assolutamente.
Per cui è questo il discorso. Allora, se andiamo dietro a chi dice che non dobbiamo accogliere, quando il problema è che sono pochissimi quelli che stiamo accogliendo e purtroppo ce ne sono troppi dispersi, perché non è possibile che ne arrivino così pochi in Europa, E il nostro problema in Europa non può essere quello di dare accoglienza a tot persone che arrivano con bisogni primari da soddisfare. Un conto è se ti arrivano centinaia, migliaia di persone, milioni di persone che chiedono la formazione universitaria. Allora, porco Dio, mi costa un tot. Ma se chiedono perché hanno fame, sete e bisogno di un tetto e di caldo, Dio bono, il bisogno primario deve essere soddisfatto per tutti gli europei e non europei che arrivano in questo territorio e chiedono questo, il bisogno primario.
Purtroppo
è allucinante. E infatti arriviamo non solo agli immigrati che, anzi, più ce ne bombardano e più ce ne uccidono fuori dai nostri confini e meglio stiamo, disumani quanto mai, ma questo è legato al bambino su tre in Italia italiano che è nella soglia di povertà.
Discretamente l'Africa è sempre stata, purtroppo sappiamo, territorio di conquista, territorio di schiavitù, perché
è ricca.
Trump mai dimentica un attimo di dire no, facciamo un attimo esame di coscienza di quello che abbiamo schiavizzato, specialmente
Italia. No, di tutto quello che abbiamo rubato.
Esatto, oltretutto.
Perché se dovessimo contare sulle materie prime che ci sono in Europa o negli Stati Uniti, ciccia.
Loro hanno depredato, chiaramente la guerra coloniale serve anche a questo, quindi non vogliamo ricordare appunto quando siamo andati in Libia, di qua e di là. Cioè, quindi abbiamo fatto per depredare le popolazioni autoctone, che comunque abbiamo trovato anche una fiera resistenza, perché gli italiani almeno un po' che di botte le hanno prese in Libia, le hanno prese tante, anzi, fino al 1931, quando hanno purtroppo, e sottolineo questo, catturato il leone del deserto, capo della resistenza libica alle truppe d'occupazione italiane. Però vuol dire che in 20 anni di guerriglia vuol dire che proprio non eri un angelo. Se c'era per 20 anni una popolazione ti ha combattuto e anche tanti di grossi smacchi.
Italiani brava gente.
Fino all'arrivo di quel macellaio che dopo anche nella seconda guerra mondiale lo ritroviamo, che fu Graziani, che non
Rodolfo. Vabbè, noi abbiamo già Andrea Graziani che nella prima guerra mondiale ne ha fatte per i porci, sadico, che una schifezza unica.
Praticamente Graziani quando arrivò là fu lui che proprio iniziò una guerriglia, una controguerriglia spietata, perché non ebbe, ideologicamente consideriamo gente che combatteva a cavallo con dei moschetti, non aveva moltissime armi, però se la giocava sul fatto che conosceva bene il territorio, sapeva come muoversi, era tutta la popolazione che li aiutava, e allora lui l'ha capita il discorso e purtroppo è iniziata una guerra sanguinosa nei confronti di questi, fino alla cattura appunto del leone o Marco.
Ti dico, anche questo rientra dell'inizio del discorso, perché ho trovato proprio tutti questi esempi. Il fatto che la popolazione civile cosiddetta oggi sia complice di chi fa guerriglia, di chi si oppone, di chi del nemico militare, armato, eccetera, è considerata un obiettivo. È giusto, perché tutto sommato non è innocente. Questa è un leitmotiv che è stato un motto, credo, ormai nella Italia e soprattutto nella Germania nazifascista, e mettiamoli insieme, tanto erano insieme, e metà e metà, perché poi l'Italia era insieme anche agli altri, ma al di là della nostra figura, sempre un po' ambigua, il discorso è proprio questo. E allora oggi come oggi viene da dire che, visto che ci colpiscono indiscriminatamente, vediamo come adesso con ogni scusa i terroristi eccetera eccetera, tanto la popolazione civile è assolutamente alla mercé di ogni iniziativa militare, che sia più o meno di un esercito regolare o meno, che poi non si capisce più nemmeno cosa significhi questo, e sembra che siamo tutti colpevoli, no? E quindi siamo tutti degli obiettivi sensibili, ed è questo forse che ha fatto salire le cifre dei civili morti nelle varie guerre rispetto ai militari. Tra l'altro consideriamo che ogni militare oggi, per l'addestramento che ha, per le armi di cui viene dotato, eccetera, parte forse nel caso italiano il costa tantissimo, e quindi di uccidere, far uccidere i militari, insomma, non piace, non si vorrebbe, perché è una perdita economica, anche lì dal punto di vista umano non gliene frega niente. Già gli stessi Stati Uniti che non hanno mai smesso di fare guerra dalla seconda guerra mondiale, nonostante questi grandi luminari democratici che hanno avuto prima di Trump, che sembra che Trump sia il peggio del peggio, hanno avuto anche Reagan e Bush Junior, e non è successo e non è successo l'olocausto nucleare, quindi possiamo ben sperare anche sto giro di militari reduci dalle loro guerre, soprattutto da quelle degli anni 90, dall'Iraq del 91 in avanti, di Saddam Hussein in avanti, se ne sono occupati solo quando sono diventati un problema di ordine pubblico, cioè quando i militari tornano a casa e sono completamente scompensati e fanno cose che chiaramente turbano l'ordine pubblico, allora diventano un problema. Quando i casi negli Stati Uniti sono diventati decine, allora il governo statunitense ha pensato bene di occuparsi della salute mentale e fisica dei propri militari reduci dalle varie guerre. E cosa veramente aberrante, perché il fatto che questi possano avere dei problemi sia fisici sia mentali dopo che fanno quello che fanno, perché a noi possono raccontare quello che vogliono, farci vedere le esecuzioni dell'ISIS, farci vedere tutto quello che vogliono per giustificare le schifezze che commettono i nostri eserciti, ma chi va con la divisa e le armi in quei posti sa cosa sta facendo, sa che la macchina che colpiscono è fatta di civili, sa che la carovana che colpiscono è fatta di civili, bambini e donne, lo vede, e quando torna a casa sta male per quello che ha visto. E quindi questo problema se lo dovevano porre all'inizio, sapevano che stavano mandando i militari a fare una schifezza,
a massacrare la gente,
a massacrare gente inerme con la scusa che sono terroristi. Quindi questa boiata ha fatto sì che ci dimenticassimo che i nostri militari, che costano tanti soldi,
non pochi
no, effettivamente è il motivo per cui vengono uccisi i civili, che scherzi, devo uccidere un militare che mi ha costato in addestramento, in armi e in tutto un casino di soldi? No, però allora ti preoccupi di questo militare sin da subito, no, Dio buono? No, figurati, diventa un problema di quando è un problema. Quindi gli Stati Uniti, i paladini della democrazia, si sono occupati dei loro militari. Grazie a questo noi abbiamo scoperto che anche i nostri militari soffrono degli stessi problemi di quelli statunitensi, ma noi non abbiamo ancora fatto niente per la loro salute mentale e fisica. Quando tornano dalle missioni non c'è niente in Italia per aiutarli a uscire fuori da quello che hanno visto e fatto, e anche se non sono proprio così coinvolti quanto gli statunitensi, ma ne vedono di schifezza anche loro, e sono persone che andrebbero seguite dopo che ritornano, perché è cazzo.
Beh, la prima cosa che dal punto di vista nostro chiaramente sarebbe che possono anche stare a casa.
Eh no, il problema è stato questo negli Stati Uniti. Negli anni 90 andavano in Iraq, eccetera, eccetera, tornavano scompensati, e allora è il caso del militare che uccide la famiglia in modo allucinante e poi si suicida, oppure quello che se ne va in giro per la strada e mitraglia in giro a casaccio. Sì, sì, sì. Allora, dopo un po' di casi di questo genere, hanno proprio istituito una serie di percorsi, insomma, dove i militari che tornano da queste missioni possono entrare, insomma, e essere,
sì, tipo una cosa psicologica, no? Beh, abbiamo anche, per esempio,
supporto.
Diciamo, il film è nato 4 luglio, una roba del genere, che comunque ha portato un po' alla storia sta roba di reduci, anche specialmente il Vietnam, perché il Vietnam penso sia stato ancora più crudele per loro, perché logicamente loro combattevano con un popolo che lottava per la loro libertà, quindi logicamente ben più motivato.
Beh, come in Iraq, in Afghanistan, sì, ovunque siano,
se stanno
oggi
prendendo di brutto.
Il problema è che anche i nostri militari tornano scompensati, non è bello per nessuno.
No, ma infatti io ho sempre detto,
sono pochissimi gli esaltati che vanno e tornano allegri, e comunque anche loro arrivano scompensati.
Ma io ho sempre detto,
non c'è pronto niente, capisci? Se oggi abbiamo ancora militari che si ammalano, finché si ammalano fisicamente, poi ci sono delle associazioni che se ne occupano, quindi tra uranio impoverito, metalli pesanti, eccetera,
gas,
qualcosa, ma è caso per caso che devi seguire.
Però diciamo che ultimamente mi sembrava che è stato fuori un altro piccolo problema nelle file dell'esercito italiano, che tanti militari tornano anche un po' tossici, perché per,
certo,
sopportare, specialmente,
ma quelli, si scompensi,
esatto,
eh. Allora, tu quando hai come vicino di casa un ex militare, cosa fai? Che non sai neanche come messo, come preso mentalmente?
Eh sì, effettivamente.
E difatti... nessuno se ne occupa. Allora, in Italia è solo, cos'è, un decennio che riussiamo a far risarcire qualcuno che muorendo
tra l'altro
muori collegabili,
esatto,
solo ad alcuni elementi,
specialmente i primi, quelli che appartennero alla KFOR in Kosovo, dove appunto l'uranio impoverito venne distribuito dagli americani.
Si parla dalla Somalia, guarda,
sì.
Dalla Somalia abbiamo una serie di persone scompensate che finché è fisica la cosa ancora te ne accorgi.
Ma anche torniamo indietro, perché si ricorda come noi l'Italcon in Libano.
Sì.
Dove avevamo
in Libano.
Ma in Libano c'era un generale un po' più intelligente.
In Libano sì, è stata diversa.
C'è stato un
ma
giorno.
Dalla Somalia in avanti veramente.
Beh,
è stato uno
c'è stato appunto, come dici tu, in Somalia c'è stato quelli che erano dentro appunto il famigerato checkpoint Pasta, dove si trovarono ingabbiati in un agguato da parte delle milizie somale.
Per non parlare di Nassiriya. Nassiriya ancora viene, non se ne parla quanto se ne deve, perché gli uni hanno fatto il motto lì 10.000, 100, 10.000, quello che è,
sì,
Nassiriya, e 10, questo ha fatto incazzare gli altri, gli eroi, in poche parole nessuno parla di quello che è successo davvero, e quello che è successo davvero fa schifo, perché non si lasciano i soldati alla mercé della propaganda, mai.
Comunque tra l'altro...
perché sono esseri umani, indipendentemente...
Esatto.
Dalle loro credo, dal loro...
Lì c'è stato un problema di fondo in quelli di Nassiriya, che non hanno pensato di silurare un po' di gente, ma come che invece abbiamo visto nella prima guerra mondiale, i siluri partivano a ogni fesso arrivato, un generale, un fesso silurato, un generale arrivato. Però è una cosa che ha fatto specie a chiunque abbia un attimo di ricordi di leva, roba del genere, è che la base di Nassiriya mancava totalmente
di difesa,
di passivi.
Sì.
Quello che ha permesso non a una macchina, a un camion carico di tritolo, di esplosivo, di arrivare pacificamente davanti.
Tra l'altro, probabilmente a uccidere i nostri soldati non è stato nemmeno quel camion, ma è stata la Santa Maria, lì adesso non so come cazzo la chiamassero, la caserma di
la Santa Barbara,
che...
No, ma comunque diciamo
che era di fianco alla caserma, cosa che non è lecita, non doveva esserci.
Difatti, ecco, ma comunque diciamo che...
Allora, non abbiamo nemmeno, i genitori di questi soldati non hanno nemmeno la cosa, l'autopsia, il riscontro sui corpi fa venire che non sono stati colpiti da chissà che cosa, ma da proiettili che molto probabilmente venivano dalla Santa Barbara, che cazzo che l'era.
Santa Barbara.
Cioè, qui siamo veramente all'assurdo.
Ma diciamo che comunque 3 tonnellate di esplosivo hanno dato una mano.
Sì, hanno dato una mano certamente, ma siamo all'assurdo, ma veramente all'assurdo.
Sì, ma difatti...
E il disprezzo continua a essere l'unico vero valore. Allora io dico, in questo momento, qualunque esercito regolare risponde a uno Stato, no? A un governo. Ogni governo, che ce l'abbia scritto o meno, Commonwealth o meno, Costituzione come la nostra, eccetera, ha dei valori, no? Tu esercito, è chiaro che devi ubbidire a quello che dice il tuo governo, ma se quello che ti comanda il tuo governo è contrario ai valori del tuo paese, Dio Bono, tu ce l'hai il tuo paese con la bandierina sulla tua cazzo di divisa, e quel paese lì non è una bandierina, il governetto, quel paese lì sono dei valori. E quei valori tu sei tenuto a conoscerli e a rispettarli al di là di tutto, e invece un cazzo, no, perché l'ubbidienza, scherzi,
Bene,
e poi
degli esempi.
Quei 2 soldi in più che ti danno, vuoi
2.
Mettere,
chiamali 2.
No, sono sì, però qual è il prezzo di quei 2 soldi in più?
Tanti
lo fanno,
però purtroppo diciamo
perché
che il denaro è il forte movente,
certo, piuttosto che stare qui a fare un cazzo, a prenderti 2 soldi che non riesci neanche a metterteli da parte, a farti una tua vita, dici cazzo mi vado a fare tot anni in missione, tiro su un gruzzolo e poi ricomincio. Non è così liscia, e lo fai per questo. E io quello che ti dico, quando sì, è vero che ormai con l'esercito volontario possiamo parlare di mercenari, però fino a un certo punto quella è la bandiera italiana che porti sulla tua divisa, anche se lo fai da volontario, in quella bandiera ci sono pure io.
Esatto.
E quindi, ci sono tutti i morti delle trincee.
Esatto.
Ci sono tutti gli stranieri, ci sono tutti i ribelli, ci siamo tutti in quella bandiera.
Esatto. Quindi la prossima volta continueremo anche su sto discorso qua di missione.
Sì, perché siamo arrivati alla fine.
Quindi non ci sarà più nessuno. Noi vi salutiamo con il nostro tappun e arrivederci giovedì prossimo.
E ci rimanete in diretta perché dopo ci sono i tamburi.
I tambari.
Rossi. E quindi a giovedì prossimo.
Stop.